Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Anche oggi continuiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica dove appunto si parla di tutti i paesi dal punto di vista cinematografico. Ci stiamo accingendo ad andare avanti con l'Italia per concludere questa rubrica, una rubrica lunga che è stata interessante dal mio punto di vista, perché comunque mi ha dato il modo di imparare tante altre cose nuove. E oggi andiamo con l'Italia. Siamo nel periodo fascista, come ho già detto nella precedente puntata. Siamo ancora nei film di propaganda, perché come abbiamo già detto, i film di propaganda erano comunque stati fatti da questo regime che aveva capito le potenzialità del cinema. All'inizio i film rappresentavano lo squadrismo, eccetera, eccetera. Col film Vecchia Guardia viene rievocata la spontaneità dello squadrismo, quindi già iniziamo con questi film un po' di propaganda. Chiaramente il regime era quello. Col consolidamento politico, l'autorità governativa impone alle industrie cinematografiche di rafforzare appunto l'identificazione del regime. Da qui nasce l'intento di rileggere la storia italiana in prospettiva autoritaria, diciamo con film come Cavalleria del 36, per esempio, che rievoca la nobiltà dei combattenti sabaudi, ma probabilmente cercando di inquadrarli in questo regime. Condottiere del 37, anche qui Scipione l'Africano, che è uno dei sforzi più importanti dell'epoca dal punto di vista proprio economico, che celebra, diciamo, l'impero romano e in maniera indiretta quello fascista. L'invasione dell'Etiopia dà ai registi italiani la possibilità di estendere le ambientazioni. Il Grande Appello del 1936, lo Squadrone Bianco, che io questo qua l'ho anche trovato in DVD, infatti ce l'ho, e credo che sia tra i più vecchi che ho di film del 1936. Unisce la retorica di propaganda alle sequenze di battaglia. Io effettivamente ho notato questo film come, diciamo, dal punto di vista culturalmente storico e cinematografico, l'ho visto volentieri, però sinceramente è parecchio stucchevole. C'è una palanga di propaganda che dà fastidio, almeno a me personalmente mi dà anche fastidio, però comunque lo Squadrone Bianco ce l'ho. Sono riuscito a recuperarlo, a quanto so non è così facile trovarlo, e sono contento di averlo nella mia collezione. La maggior parte dei film di a celebrazione dell'impero sono dei documentari volti a mascherare la guerra come una lotta della civiltà contro le barbarie. La guerra di Spagna è descritta nei vari documentari, per esempio in certi nel 36, nel 39, alcuni di Giorgio Ferroni, che appunto parla anche di questo film che ha fatto, è l'assedio dell'Alcazar del 40, quindi pare che sia un film così. Altri film sono Pietro Micca del 38, quindi che sono altri film così proprio di propaganda, Fanfula da Lodi. E qua andiamo nella pagina nera, diciamo, della storia italiana, nella seconda guerra mondiale, che il regime cerca di rafforzare ulteriormente il controllo sulla produzione e richiede un impegno più deciso nella propaganda. Quindi ormai i canoni documentari, cortometraggi e cinegiornali aumentano anche in realtà i film a soggetto in elogio delle imprese italiane. Film come Bengassi, Gente all'aria del 43, I tre aquilotti, Il treno crociato ed altri sono proprio il frutto di questo aumento di controllo del regime. Anche se sono film che hanno un approccio documentaristico, però sono film veramente fatti apposta, questi sono veramente poco costruiti. Il maggior film di successo dell'epoca è Noi vivi, addio Kira del 42, film unico ma poi distribuito in due parti a causa della lunghezza molto ed eccessiva. È riconducibile al genere dramma anticomunista, cupo melodramma, che è ambientato in Unione Sovietica. Tra i registi che danno il loro contributo alla propaganda c'è anche Rossellini, autore di una trilogia composta da La nave bianca, Un pilota ritorna e L'uomo della croce. Anticipando per certi versi le sue opere della maturità, il regista adotta uno stile dimesso e immediato che non contrasta l'efficacia della propaganda, ma neppure esalta la retorica bellica dominante. È stato veramente un grande Rossellini, uno dei registi più importanti che abbiamo avuto effettivamente. A tal proposito andiamo a citare la stagione dei telefoni bianchi, che era nella seconda metà degli anni 30 fino alla caduta del fascismo, veniva chiamato così perché era in riferimento ai telefoni di colore bianco, che era un simbolo di benessere sociale, indicato da subito i caratteri di questo cinema che portano al rifiuto di qualunque problematica, ponendo al centro della scena esili commedie sentimentali che conoscono un effimero successo. Quindi non c'è un tentativo di affrontare i problemi, c'è una proprio distacco, no, di commediole sentimentali, quindi qua non c'è nessun riferimento a guerra, eccetera, eccetera. E poi andiamo a citare anche il calligrafismo, che è una tendenza cinematografica relativa ad alcuni film realizzati in Italia nella prima metà degli anni 40 e dotati di una complessità espressiva che li isola dal contesto generale. La caratteristica di questo tipo di film risiede nella volontà di competere con le produzioni europee, affermando l'autonomia del cinema nei confronti delle altre arti. Nello stesso tempo si evoca la possibilità di confrontarlo con esse mediante uno stile che possa fondere e contaminare i diversi linguaggi espressivi. Viene citato per esempio I Promessi Sposi del 41, che grazie agli introiti percepiti dallo Stato divenne il lungometraggio più seguito tra il 41 e il 42. Le pellicole di questo breve periodo non hanno una vera vocazione, un impegno sociale, era soltanto dei film con molta ricchezza culturale, eccetera. Quindi all'epoca diciamo che venivano visti come film molto superficiali, velleitieri, molto superficiali, però poi verso gli anni 60 sono stati rivisti questo tipo di giudizi. E poi, secondo me, si può andare poi dopo in chiusura, perché concludiamo il periodo fascista, che è appunto è quello della Repubblica Sociale di Salò. Per la brevità della sua storia, comunque c'è poco da dire, perché aveva una fragilità strutturale molto importante. Diciamo che c'era questo intento di riportare, di costruire una cinecittà, però a Venezia, raccattando vari registi, sceneggiatori e alcuni attori. Avevano ricreato l'Istituto Luce, che comunque coi soldi erano riusciti a farli rigenerare, quindi avevano fatto 55 documentari che erano più che altro dei cinegiornali. Però questo cinema della Repubblica di Salò doveva subito lottare con la scarsità di mezzi, privi di interesse, ormai la gente non ne fregava più niente in quel periodo. Sì, è vero che c'erano degli attori dell'epoca che avevano aderito con entusiasmo a questo tipo di progetto, però diciamo che erano scappati, i più erano scappati all'estero, chi non si era fatto trovare, quindi era una situazione un po' così. Le risorse del ministero vengono usate per riportare in vita appunto il cinema Luce. La guerra resta spesso lo sfondo e in un solo numero si parla dei partigiani. I lungometraggi a soggetto, una quarantina in totale, alcuni sono stati distribuiti alla fine della guerra, altri sono perduti, altri vennero interrompersi a metà del loro progetto per la guerra. Diciamo che ben pochi rientrano in questo ormai tipo di filone propagandistico che era morto, perché era morto, ormai anche la Repubblica era finita, quindi ormai si era perso questo filone. Tra i pochi sopravvissuti si ricorda La vita semplice di Francesco De Robertis, ambientato nella Venezia popolare, che era un melodramma. Alla fine della guerra e la caduta della Repubblica di Salò segnano la fine di questo cinevillaggio veneziano. Non decollò mai in realtà. A cessare delle ostilità, i dissidi saranno ricomposti in nome della ricostruzione nazionale, eccetera, eccetera. Quindi questo Cinecittà Veneziana fallisce. Ripeto, nonostante c'erano dei attori che erano già abbastanza conosciuti, come Luisella Beghi, Doris Duranti, eccetera, eccetera, però questo progetto naufragò in maniera anche molto triste dal punto di vista, proprio perché mancavano i mezzi, ormai l'interesse era quello che era, e ormai era chiaro che l'Italia stava per perdere, e anche loro lo sapevano, secondo me. Infatti, molti erano scappati. Quindi nella prossima puntata andremo a vedere questo cinema nel dopoguerra con un genere importante che secondo me ci occuperà una sola puntata, che è il neorealismo, tra cui, cito giusto così per informazione, troviamo Roma città aperta, bellissimo, di Rossellini, che secondo me è un film eccezionale. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima, ragazzi. Ciao!